しけなか苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなか。
Bentornate, bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione dal buffo titolo che a me piace tanto, dedicata alla lettura che d'estate a Radio Popolare va in onda il sabato mattina e che appunto chiede a personaggi della cultura in tutte le sue forme di raccontarci del loro lavoro, della loro idea di cultura, di spettacolo, di lettura anche, e di suggerirci non solo un brano da ascoltare a metà delle nostre conversazioni, ma anche 3-4 titoli da suggerire come lettura ad ascoltatrici e ascoltatori. E allora diamo subito il benvenuto alla nostra ospite di quest'oggi, che è Elena Puccinelli, che avete sentito tante volte ai microfoni di Radio Popolare, soprattutto durante, prima o anche dopo Book City, ma che in realtà, oltre ad essere una delle anime di Book City da sempre, e quindi la ritroveremo presto, ha una serie di attività che proprio in ambito culturale hanno un'importanza fondamentale. Io ho una grande ammirazione per il metodo di lavoro di Elena Puccinelli. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare, grazie.
Grazie del tuo tempo, che so che è veramente prezioso, perché insomma tu sei molto organizzata, ma fai molte cose, perché oltre a Book City vogliamo parlare anche delle altre attività importanti in ambito culturale che svolgi?
Sì, volentieri. Allora, due parole solo su Book City: stiamo lavorando alla 14ª edizione e la manifestazione si terrà tra il 10 e il 16 novembre. Il focus tematico di quest'anno è il potere delle idee e le idee del potere. Con Oliviero De Ponte di Pino stiamo elaborando proprio in queste settimane il palinsesto e quindi i lavori fervono, il cantiere è aperto, siamo molto contenti.
Ecco, e mi permetto di dire che ancora una volta, e vi ringraziamo insomma perché si lavora insieme, Radio Popolare sarà una delle sedi di Book City, quindi ospiteremo incontri con gli autori.
Senz'altro. Poi diciamo il mio secondo cappello, in realtà è un cappello forse un po' particolare, un po' meno consueto diciamo come professione, perché io sono un archivista libero professionista e quindi mi occupo della conservazione, del riordino, dell'inventariazione, quindi diciamo della schedatura degli archivi storici di tante nature, nel senso archivi di istituzioni, di enti, di imprese, di famiglie, di artisti, di professionisti, quindi un lavoro che mi porta a conoscere tante storie diverse. Una disciplina un po' ancillare naturalmente rispetto alla storia, io sono laureata in storia, però è essenziale proprio per la conservazione e la consultabilità delle fonti, che sono un po' le fondamenta, no? Di cui si costruisce la riflessione e il racconto storico.
Io trovo che gli archivi siano qualcosa di meraviglioso, di fantastico, ce ne sono, ed Elena lo sa molto meglio di me, di tutti i tipi. L'Italia è un'eterna fucina, a volte se ne scoprono anche, perché talvolta archivi familiari diventano invece disponibili al pubblico, no? Insomma, l'archivio è un universo molto vasto, variegato.
È molto variegato, e proprio perché di fatto ognuno di noi e quindi ogni persona, ogni attività economica, ogni attività culturale produce un archivio che poi in futuro appunto potrà essere fonte di non soltanto di conservazione della memoria, ma anche proprio di analisi storica, quindi assolutamente dei depositi preziosissimi, e sono dei beni culturali, cioè è importante sapere che questi archivi sono dei beni culturali e quindi sono un vero e proprio patrimonio con anche un valore, diciamo, e quindi vanno assolutamente conservati, tutelati e studiati.
Posso farti una domanda un po' personale, se non si può me lo dici, insomma, che gli archivi su cui ti ha fatto più piacere lavorare nel corso della tua carriera e quelli che invece hanno rappresentato forse la sfida più difficile?
Allora, sono, diciamo, la risposta è la stessa, nel senso che gli archivi più diciamo più anche cospicui anche dal punto di vista delle quantità e magari anche dal punto di vista metodologico di ricostruzione dell'ordine originale sono quelli più sfidanti, e una delle ultime avventure, insomma, in cui mi sono imbattuta è stato l'archivio storico del quotidiano L'Unità, che abbiamo terminato con io, con le persone con cui lavoro, lo scorso anno, e che è stato adesso anche oggetto di una valorizzazione perché è stato realizzato un documentario che andrà in onda sulla 7, e un archivio veramente molto cospicuo che racconta la storia non soltanto del paese ma di tutto il mondo, della nostra società, in particolare negli anni 60, 70, 80, davvero un archivio notevole, notevole.
Me l'immagino, insomma, ci saranno anche state tante scoperte.
Sì, assolutamente. Poi forse la cosa più affascinante è rivivere, no, gli anni che abbiamo vissuto per noi, che comunque in quegli anni eravamo ragazzi, ripercorrere la propria vita attraverso le fonti, attraverso le immagini, attraverso, perché è un archivio fotografico molto importante, e poi attraverso ovviamente l'archivio dei ritagli e del quotidiano stesso, insomma, però sì, una sfida molto interessante. Poi tanti progetti in realtà, perché davvero ogni archivio rappresenta una storia, un patrimonio culturale. Un progetto molto interessante che abbiamo curato qualche anno fa e che ancora è un progetto in essere è l'archivio storico della Rinascente.
La Rinascente, che meraviglia. Aveva mi immagino come deve essere stato appassionante, sì.
Sì, sì, poi anche dal punto di vista metodologico, diciamo, in questo caso, perché per vari episodi storici la Rinascente aveva perso completamente il proprio archivio, e quindi siamo andati a ricostruirlo digitalizzando i documenti relativi alla Rinascente negli altri archivi, compreso quello dei professionisti e dei collaboratori della Rinascente, per cui è una storia fatta da una rete di archivi e soprattutto delle persone che ci lavoravano, e non quindi tanto l'azienda che si autorappresenta, sì, ma attraverso le vicende delle persone che hanno lavorato, quindi molto interessante.
Ti farò una confessione, cara Elena, visto che siamo qui a chiacchierare, qui io e te non ci sente nessuno, come si suol dire. Io ho lavorato alla Rinascente quando ero studentessa, per un'intera estate.
Davvero?
Sì, per un'intera estate sono stata commessa al terzo piano, moda donna classica, lo ricordo, a parte la divisa, insomma, e tutta una serie di regole che allora erano rigidissime, insomma,
sì, esatto,
non ci,
esatto,
si poteva sedere perché la cassiera sta in piedi a disposizione, però io ricordo appunto un grandissimo spirito di squadra con le colleghe, alcune ho continuato a frequentarle per moltissimi anni a seguire, e credo di avere imparato molto di più in quell'estate che talvolta non in tanti anni di studio, a livello di, come dire, di osservazione, organizzazione, umanità, insomma, comprensione delle dinamiche relazionali, tutte cose che fanno parte, no, adesso anche di tanti studi e master universitari. Quindi ho un ricordo della Rinascente anche molto affettuoso.
È stata una palestra per tanti, anche grafici, designer, beh, basti pensare che Compasso d'Oro è nato in Rinascente, il premio del Compasso d'Oro, per cui diciamo è un crocevia che effettivamente ha segnato la vita di tanti e che a Milano è una vera e propria istituzione, e poi è interessante anche appunto per la storia, sì, oltre che della città, la storia della società, dei consumi, insomma, sì.
Sì, sì, ricordo bene, era Rinascente Duomo, e quindi insomma avevamo, come dire, la responsabilità, c'era stato reso molto chiaro. Ma questo è un altro discorso. Un'ultima cosa ti chiedo a proposito di questa attività, che non è quella di cui parliamo di solito con Elena Puccinelli, anche se in realtà anche per Radio Popolare, insomma, Elena ci sta aiutando molto, ma come fa una persona, poniamo, che abbia una serie di reperti anche familiari o eventualmente anche professionali, a capire che se il suo personale archivio è degno, come dire, di diventare qualcosa di più e di essere messo a disposizione del pubblico? Cosa deve fare?
Allora, diciamo che tutti in realtà gli archivi, le testimonianze sono degne. Bisognerebbe trovare il modo, come per esempio è stato nel caso della Rinascente, di metterli in rete, di metterli a disposizione. Ti faccio un esempio concreto, visto che parlavi dell'archivio di Radio Popolare. Chiaramente l'archivio, il piccolo pezzo di un collaboratore della radio o di un direttore o l'apporto, no, di un giornalista, di uno speaker, ovviamente risulta molto più interessante, arricchente se è inserito all'interno dell'archivio della radio.
Certo, chiaramente sì. Quindi bisognerebbe in qualche modo trovare un sistema. Adesso diciamo la rete ci aiuta, uno può anche organizzarsi,
esatto,
digitalizzare,
esatto,
i suoi materiali, insomma,
esatto,
capire se possono avere un interesse. Ma può rivolgersi a qualcuno per chiedere un parere?
Sì, a noi pochi professionisti del mestiere. Siamo pochi, ma ci siamo.
Allora, noi non abbiamo ricordato come si chiama la vostra realtà, lo facciamo adesso prima di abbandonare l'argomento.
Sì, io lavoro e sono, diciamo, socia di una società che si chiama Memoria e Progetto e che appunto cura questi progetti di valorizzazione degli archivi storici.
Benissimo, allora in attesa di risentirci e riparlarci per Book City 2025, che come avete sentito Elena ci ha già anticipato anche nel suo tema portante, adesso ti chiediamo di scegliere un brano da ascoltare insieme.
Sì, allora la canzone che ho scelto è Hey, dall'ultimo album di Dente, Santa Tenerezza, per cui ho maturato nell'ultimo periodo un'insana passione, quindi l'ascolto continuamente. Tra l'altro Dente l'ho recentemente visto proprio alla festa di Radio Popolare, no? Nella serata tributo, mi ricordo,
Paolo Benvenu.
E quindi niente, mi piace molto il suo stile, come parla di amore, con leggerezza, ironia, un po' di surrealismo che è sempre utile.
Dente piace molto anche a noi, allora l'ascoltiamo.
Grazie.
Ma che cosa diavolo mi prende? Perché non esci dalla mia mente e non ci torni più? Che non so se ho voglia di caderti dentro, che non so più come mi sento né come mi senti tu. Ma io che pensavo di non cascarci più. Sono un cane che abbaia al suo eco. Sono stato così scemo da lasciarti andare via. Dimmi ancora una bugia, ma che sia solo mia. E quando vuoi passa di qua, che a casa mia domani è sempre domenica. Quando puoi passa qua, anche se fuori c'è una giornata splendida, se mi vuoi passa di qua, passa di qua. Anche se non mi dici mai niente di ciò che pensi veramente, a me piaci solo tu. Di tutta questa gente non me ne frega niente, niente. Io sono un cane che abbaia il suo eco. Tu mi facevi sentire leggero.
siamo di nuovo con Elena Puccinelli, la nostra ospite Aletti e Lettini quest'oggi, che ci ha raccontato non solo dell'attività che da molti anni svolge come una delle principali anime insieme a Oliviero Ponte di Pino e a una squadra grande di anche di volontari, che ricordiamo, perché insomma quando li incontriamo sono veramente sempre molto molto bravi e disponibili e instancabili, per Book City, che prenderà il via come sempre nell'autunno, ci ha anche molto parlato del suo lavoro di archivista, che io trovo assolutamente affascinante. Insomma, starei con lei a farmi raccontare cose per un'intera giornata. Adesso rientriamo nel mondo dei libri, perché ai nostri ospiti noi chiediamo di dare dai 3 ai 4 suggerimenti di lettura, scegliendo fra i libri che hanno più cari, quindi possono essere anche di tanto tempo fa oppure recenti, è a loro la scelta.
Sì, allora, dunque, il primo libro che voglio, di cui voglio parlare è I Buddenbrook. È un grande romanzo, un capolavoro della letteratura europea. Thomas Mann lo pubblica a soli 26 anni nel 1901 e io l'ho incontrato da adolescente, l'ho incontrato quando ho avuto 15 anni e è stato sicuramente uno dei romanzi della mia formazione e soprattutto trovo che sia attualissimo e un po' l'archetipo di tutte queste storie familiari che oggi sono molto in voga, no? I Florio, i Crespi, i Menabrea.
Sì.
È un po' un, appunto, un filo conduttore che ci porta ad oggi. E un altro libro che è un po' legato alla, alla mia professione è il libro che si chiama Apologia della storia o il mestiere di storico, Il testamento spirituale di Mark Bloch, leggibilissimo, godibilissimo. Mark Bloch è stato il fondatore con Lucien Febvre delle cose Annales e quindi della moderna storiografia, e scrive questi appunti che poi vengono assemblati dopo la sua morte. Li scrive tra il 1940 e il 1943 all'indomani dell'occupazione tedesca della Francia, e lui entra poi nella Resistenza e riflette sull'importanza della storia come chiave di interpretazione anche del presente, no? Cioè come una scienza che non ci serve, non si limita a conoscere, a farci conoscere meglio il passato, ma in realtà è una, un aiuto per una migliore conoscenza e una soluzione dei problemi dell'oggi. Quindi un volume molto affascinante. Poi passiamo a qualcosa di un po' più leggero. E volevo segnalare un libro che è uscito pochi mesi fa e che in questo periodo sto regalando a tutti, che è Clementina di Giuliana Salvi. È una storia femminile, un personaggio forte, molto contemporaneo, e le vicende di questo personaggio, di questa famiglia, toccano tangenzialmente la mia di famiglia, quindi mi ha particolarmente colpito, però è un esordio davvero notevole. Il libro è scritto bene e mi piace segnalarlo. E poi confesso, io come molti storici sono una lettrice compulsiva di gialli, di noir, una lettrice compulsiva e seriale, per cui solo per citare alcuni autori, ma io veramente leggo tutte le serie, da Camilleri a De Giovanni, Carofiglio, Cassarscaglia, De Cataldo, a Milano, Robecchi, Biondillo, Tucci, Sandrone Dazzieri, qualsiasi cosa, così come gli stranieri, per cui La Vargas, Anolt, Vivek Castan, Louise Penny, Jimenez Bartlett, e ultima scoperta, questo autore Simon Mason, che ambienta le sue vicende nell'Oxford contemporanea, molto godibile, e quindi penso che sia una lettura estiva molto piacevole.
Basta, allora Elena, bisogna che un anno andiamo a Edimburgo insieme, io sto per andarci come tutti gli anni al Fringe.
Stupendo.
E ci facciamo uno dei noir, o meglio dei thriller tour che vengono organizzati, che sono una cosa un po' kitsch, ma io mi diverto da pazzi ogni volta che ne faccio uno all'anno, che sono sempre ispirati a autori, storie vecchie, nuove. Ovviamente c'è l'Ian Rankin Tour, che è uno di quelli che vanno per la maggiore.
Certo.
Adesso non pretendo che a Book City si fanno dei percorsi, perché si fanno, però insomma diciamo che Forse se magari non ci sta ascoltando, speriamo, insomma, se Alessandro Robecchi fosse disponibile a fare dei Robecchi tour per Milano, potrebbe essere.
Non lo escludo assolutamente, non lo escludo assolutamente. Poi ti ricordo che anche se non in chiave da noir, ma in chiave d'architetto, i Biondillo li abbiamo avuti.
Perché Biondillo cammina, che ha camminato anche con noi, sì, ha fatto dei progetti, esatto, anche con noi. Biondillo cammina come un pazzo, infatti lo invidio, esatto, molto, esatto. Però insomma i tour con lo scrittore, del resto voi insomma li avete sempre in qualche modo promossi e affiancati. E allora Elena Puccinelli, grazie davvero per questa conversazione. Una buona estate e naturalmente appuntamento a presto con tante cose, insomma, con Radio Popolare per i suoi 50 anni, con Book City per l'edizione 2025 e con tutto il resto. A risentirci!
Grazie Ira, grazie a tutti, buon ascolto e buone vacanze. Arrivederci, grazie. Ciao.
Buongiorno e bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione del sabato di Radio Popolare in cui scopriamo ogni volta una nuova libreria indipendente. Oggi sono a Milano, alla libreria Le Mans, e con me Pietro Senigallia. Buongiorno Pietro.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Allora Pietro, raccontaci quando è nata Le Mans, come e anche perché.
Allora, la libreria nasce nell'ottobre del 2011, cioè apriamo il 7 ottobre del 2011, e nasce come gruppo di amici, l'idea era quella di fare una cooperativa di lavoro, e apriamo in condivisione dello spazio con la Libera Università Popolare dell'Associazione Culturale Punto Rosso, che molti ascoltatori della radio immagino che
sicuramente, certo.
Sì. Come gruppo di amici, diciamo, molti erano legati all'area del Centro Sociale Vittoria, io conoscevo bene il Punto Rosso e quindi l'idea era di fare una libreria, ma per fare sostanzialmente quello di cui avevamo voglia di fare, ecco, visto che passavamo la vita a darci consigli librari, uno dei nostri amici, compagni, lavora tuttora in un'altra libreria. E quindi è nato così, in maniera molto naturale.
Quanti eravate più o meno all'inizio?
Allora, abbiamo aperto un'associazione, eravamo in 7, poi operativi diciamo che eravamo 5. Adesso di quei 5 siamo rimasti in 3, non perché gli altri siano scomparsi, ma perché hanno poi, insomma, fanno altre cose, ma sono vicini alla libreria, ma diciamo che operativi siamo 3. Per i primi anni abbiamo collaborato, coabitato in una reciproca autonomia, ovviamente, con l'Associazione Culturale Punto Rosso. Loro svolgevano in questa sala, dove da sempre si svolgevano le loro attività, i loro seminari, i corsi, e noi abbiamo aggiunto, diciamo, seguendo questa scia, le nostre presentazioni, e ci siamo un po' strutturati nel corso di quegli anni. Poi vabbè, l'Associazione Culturale Punto Rosso ha preso la propria strada, si è trasferita, non è più qua, e noi siamo andati avanti, abbiamo creato con altre librerie ben più blasonate, ben più conosciute della nostra, come la libreria popolare di Via Tadino, la libreria Utopia, insomma, potremmo citarne tante, la libreria di Largo Mahler, abbiamo creato, dato vita all'Associazione delle Librerie Indipendenti Milanesi, a cui non riusciamo in realtà noi partecipare perché abbiamo mantenuto in realtà una struttura totalmente volontaria, per cui per anni abbiamo mantenuto un'apertura da martedì a sabato dalle 11 alle 20. Adesso da qualche anno apriamo solo i pomeriggi dalle 14:30, sempre da martedì a sabato, perché è ovviamente faticoso, insomma,
sì, facendo, certo, se siete tutto volontario, ovviamente.
Sì, sì, okay. Sì, poi io nel frattempo ho fatto 3 figli, quindi carico è anche cambiato.
Come definiresti l'anima della libreria?
Ma allora, diciamo che l'anima la descriverei come un'anima di servizio. Noi abbiamo cominciato a muovere i primi passi della libreria, come raccontavo, in coabitazione col Punto Rosso, e qua si muovevano tante associazioni, tante realtà, collettivi, e tuttora, diciamo, è quello che facciamo, nel senso, siamo a servizio di tutta una serie di realtà che si muovono intorno a noi e con le quali ci fa piacere collaborare. Mi viene in mente Salam, che si occupa di adozione in Palestina, e mi viene in mente le ragazze dell'Odri, che è un circolo ampi in grossa maggioranza femminile, che si occupa prettamente di teatro, di cultura, di arte, insomma, lavora molto sulla parte teatrale e artistica, ma anche altri collettivi, gruppi con cui in generale ci mettiamo a disposizione. Le presentazioni le facciamo generalmente il martedì e il giovedì nella fascia oraria 18:30-20. Siamo arrivati a farne anche 3 la settimana. Adesso diciamo che dopo il Covid siamo un po' scesi, però diciamo che dalle 4 alle 6 presentazioni al mese comunque si fanno.
Sì.
E sono presentazioni, abbiamo fatto di tutto, dal concerto alla rappresentazione teatrale, al libro di narrativa, al libro di narrativa sconosciuto, autoprodotto, non autoprodotto. Insomma, siamo andati da Umberto Eco a tutto.
Vabbè, spaziato.
Abbiamo spaziato. Sì. E, abbiamo un collegamento, diciamo, abbastanza diretto con l'Università Bicocca di Milano, perché c'è un buon giro di presentazioni di ricercatori, dottorandi dell'università. Ci occupiamo tanto di lavoro, di sociologia del lavoro, quindi antropologi, sociologi, insomma. In più io, personalmente parlando, lavoro da 20 anni nel campo educativo e sociale, in una cooperativa sociale di Milano abbastanza conosciuta, che non citerò, però dopo sai che citarle, è la mia
Sì.
famiglia, insomma, cooperativa di Apason, e quindi c'è anche un'attenzione ai temi pedagogici. Per cui sì, ci interessano molto le nostre radici, perché siamo collocati chiaramente in un ambito ben determinato, insomma, ci riconosciamo in una parte politica. Poi non è una libreria politica, è una libreria che nasce da così, dai propri gusti, però l'abbiamo costruita secondo quelle che sono le nostre relazioni personali, le nostre relazioni politiche, le nostre le nostre idee, ecco. Quindi anche c'è un rapporto con le case editrici nei rapporti diretti, chiaramente questa cosa risente, cioè ci rimandano comunque una dignità di identità, ecco. Abbiamo un'identità ben chiara e definita, nonostante non siamo una libreria di movimento, non abbiamo voluto aprire uno spazio per quella cosa lì. Cioè, qualcuno dice: ah, siete la libreria di Primo Moroni, la Calusca. No, no, cioè, ci piacerebbe tantissimo, però non siamo quella roba lì. Poi chiaramente, se tu fai un giro per la libreria, l'interesse per la saggistica e per certa saggistica c'è, è preponderante, e quindi l'interesse per determinati anni, insomma. Quindi nelle presentazioni, la scelta dei libri tornano agli anni 70, la questione di genere, la questione ambientalista. Però poi c'è anche il viaggio, ci sono i classici, insomma, c'è un po' di tutto, ecco.
Se ti va di dirci un brano che vorresti ascoltare adesso, noi lo facciamo
Sì.
sentire ai nostri ascoltatori.
Allora, il brano era Le radici e le ali dei fratelli Severini, della gang, e che secondo me ben rappresenta questo tenere salde le radici, e narrare la nostra storia, ma anche guardare in un futuro, in uno sviluppo di un futuro necessario.
In un paese di fame e pietre nacque il figlio di un vulcano e di un fiocco di neve. Erano i tempi della battaglia, delle ferite, delle bandiere, delle fughe sulla montagna, delle camicie nere. Passerà come acqua lungo il fiume. Questo vento, come passi soli nel tempo, e nel fuente de Jarama della guerra in Spagna. La sua compagna, ma chi sa dire se è paura o è amore che ti incendia il cuore, che ti fa morire. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo. Si sono nel tempo.
menzogne, delle bestemmie, delle preghiere, dei compromessi, le piazze vuote, nuovi altari, nuove frontiere. Ora è solo come la pioggia, come pioggia nelle strade, con le radici, con le sue ali, come un re di spade. Solo come un sospiro, un orizzonte perso di vista, è solo come un gigante, è solo un vecchio comunista. Passerà come acqua lungo il fiume, dove passa questo vento, come passi soli nel tempo. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi soli nel tempo.
Eccoci tornati con Pietro Senigallia della libreria Le Monde. Pietro, ti chiedo 3 consigli di lettura per i nostri ascoltatori.
Allora, ci ho pensato un attimo, i consigli di lettura sono... Ho deciso in realtà di concentrarmi sulle prossime presentazioni di settembre, più che su consigli di lettura effettivi per l'estate, uh-huh. Diciamo, quindi sono usciti 3 libri abbastanza pesanti, mi rendo conto, però questo è, va bene, la prima presentazione in realtà sarà l'11 settembre e la faremo con Alpiandes, che è un'associazione di cileni, di persone che appunto che vengono dal Cile a Milano, e però non so ancora su quali libri verterà, quindi lasciamo stare. Però ho un libro che si chiama Biografia di una rivista, I quaderni piacentini del 68, un libro di Daniela Cremona, uscito per Le piccole pagine, che è una piccola casa editrice di Piacenza, e curato da Gianni Damo. In realtà è un libro che abbiamo presentato a giugno, però Gianni Damo è un personaggio incredibile, è un attivista formidabile, ancora attivo, insomma, alla sua età, perché è di una generazione... Allora, lui è l'unico, credo, ad aver letto tutti gli articoli pubblicati nei quaderni piacentini. Quindi neanche Bellocchio, neanche Goffredo Fofi hanno letto tutti gli articoli. Quindi questo è un libro molto bello, una bellissima ricostruzione della vita della rivista. E però abbiamo presentato di ripresentarlo con Vittorio Morfino, che si occupa di filosofia in Università Bicocca a Milano ed è tra l'altro curatore, diciamo, nel comitato di redazione del Filo Rosso, che è la collana di biblioteca marxista della casa editrice Pigreco, quindi del gruppo Mimesis, con cui noi, insomma, interagiamo, facciamo molte presentazioni,
collaboriamo.
Sì. E quindi, siccome anche loro hanno fatto un altro libro di cui adesso non ricordo il titolo, ma sempre su quaderni piacentini, vogliamo riproporre questa combo, perché volevo riavere Gianni Damo in libreria. Quindi no, quando tra fine settembre e ottobre venite, perché lui è un personaggio, insomma, ne abbiamo bisogno. Poi, allora, siccome abbiamo ospitato una settimana fa un seminario su neoliberismo e adesso non mi ricordo, una cosa che gira, adesso il seminario non me lo ricordo, comunque con Simone Lanza, ed è un seminario che viene svolto all'interno del corso di teoria critica della società, sempre dell'Università di Cocca, sempre con Vittorio Morfino, eccetera, eccetera, e niente, loro avevano fatto questo appuntamento di questo seminario su Gramsci, parlavano, studiavano insomma questo libro curato da Sergio Tramma, che si occupa di pedagogia all'Università Bicocca, sempre Educare nel mondo grande e terribile, è un'antologia di scritti gramsciani in ambito pedagogico, e quindi io mi sono esaltato subito perché... Esatto, sempre Pi Greco, sempre Filo Rosso, e mi sono esaltato, quindi ho scritto subito a Sergio Tramma che mi ha risposto, adesso dobbiamo concordare una data, e insomma ce n'è bisogno, ecco, bisogna costruire... Io non mi sento un intellettuale, mi sento più che altro un metalmeccanico della cultura, ecco, assemblo, metto insieme, però grazie a Dio ho delle buone relazioni, buone relazioni nel senso che penso di costruire buone relazioni e quindi mi piace metterle insieme e questa cosa ogni tanto genera buoni frutti. L'altro libro, il libro di Simone Lanza, però adesso non mi ricordo il titolo, comunque si occupa di... è appena uscito, si è cercato l'ultimo libro di Simone Lanza sugli schermi, sulle esposizioni delle nuove generazioni agli schermi, quindi questo, anche questo vorremmo presentarlo fine ottobre, e credo che anche di questo ci sia bisogno. E poi un atto d'amore verso Giorgio Riolo, a cui sono molto legato, che era presidente dell'Associazione Culturale Punto Rosso, che è ancora vivo, per carità, nel senso che non è fisicamente qui, a cui sono molto legato. È un mondo di mondi, l'avventura umana dalla scoperta dell'agricoltura alle crisi globali contemporanee, ed è un libro visto in ottica Asterios Editore e visto in ottica altermondiale. Mondialista, quindi non eurocentrica. Quindi sono tre titoli che hanno in comune sicuramente la pesantezza. no, dipende da che cosa siete abituati a leggere, ecco. Magari come lettura sotto l'ombrellone non sono la prima lettura che mi viene in mente, però sono libri che danno in qualche modo idea di quelli che sono un po' i nostri temi, che vanno dagli anni 70 alla Palestina, alla questione di genere, al lavoro, ma poi anche ai romanzi più leggeri, assolutamente.
Perfetto, ti ringrazio. Un'ultima domanda ti volevo chiedere: ai vostri clienti, oltre ovviamente lo spazio, librerie e le presentazioni di cui hai già parlato, offrite altre attività come circoli lettura o non so?
Allora, in questo momento no, abbiamo avuto un gruppo di lettura per lungo tempo che adesso, diciamo che dopo il Covid, si è fermato per... è sospeso, ovvio, esatto, non ha ripreso dopo il Covid. Adesso a settembre ci sarà il secondo appuntamento di un gruppo di lettura di Legambiente Milano, del Circolo di Milano Centro, che ha tenuto a sceglierci come sede per le proprie attività. E poi, come dicevo, sì, più che attività parallele per i clienti, per gruppi collettivi che in qualche modo hanno voglia di sviluppare, insomma, hanno bisogno di una sede esterna, neutra, diciamo, non neutra totale, perché ovviamente non siamo neutri, però siamo... aperti, ecco,
sì.
Siamo quindi, anche adesso da settembre-ottobre partirà una collaborazione con Mimesis e un gruppo che ha scelto come nome il gruppo Folagra. Qualcuno di voi ha in mente nei film di Fantozzi, no? Quello che fa il comunista, gli racconta un po'. E niente, loro appunto si occuperanno anche loro noi lo facciamo in maniera molto più estemporanea, slegata, nel senso che i nostri appuntamenti non hanno un filo rosso continuo durante l'anno, ma vanno sulla base di quello che di volta in volta ci capita di sviluppare, ecco. Invece loro Credo che appunto svilupperanno tutta una parte di formazione politica e di costruzione di podcast, così come anche con Nina nell'intelligenza artificiale, che è un collettivo che si occupa di intelligenza artificiale a Milano. Abbiamo fatto parecchie iniziative durante questo inverno. E...
perfetto,
basta.
Allora, io ringrazio Pietro Senigallia della libreria Le Mon in via Carmagnola, angolo via Pepe a Milano. Se vi trovate in zona Isola, venitelo a trovare. Pietro, ricorda solo quando siete aperti?
Siamo aperti i pomeriggi dal martedì al sabato tra le 15:30, tra le 14:30, scusate, e le 19:30. Quando in realtà ci sono le presentazioni, siamo aperti anche fino alle 8:30, 20:30, 21. Abbiamo un sito www.librerialemo.it, la pagina Instagram librerialemo, la pagina Facebook librerialemo. Ricordo che abbiamo una struttura volontaria, quindi abbiamo tanti volontari che in questi anni ci hanno sostenuto, ci sostengono, e quindi ovviamente colgo l'occasione per ringraziarli tutti, perché sennò questa realtà non esisterebbe.
Ciao Pietro e grazie di essere stato con noi.
Ciao, grazie a tutti.
Changes one, changes things.